Comunque noi in questo piccolo tentativo di ridire la proposta cristiana abbiamo fatto finora due grossi capitoli, due gradini significativi. Uno alla ricerca dell'umano, cioè siamo partiti dall'uomo, dalla ricerca di senso, ritenendo che il senso della vita umana stia nel tentativo di umanizzare l'umanità. Appunto abbiamo dato questa versione alla questione della salvezza, no? Cioè l'uomo cerca di salvare la sua avventura e la sua avventura è una spinta incessante, infinita, no? A diventare uomo, all'umanizzazione e a cercare di farlo diventare anche qualche altro amico, no? Quindi questa era tutta una prima parte sul tema del senso e dell'umanizzazione dell'umanità come questione della salvezza. Il riferimento poi è stato all'esistenza di un uomo che secondo i cristiani viene indicato come quello che effettivamente ha fatto vedere un'umanità significativa, al punto tale che ci fa vedere la verità dell'umanità di ciascuno di noi. E abbiamo anche cercato di dire cosa vuol dire avere accesso alla vita di quest'uomo, la storicità di questa vita, i testimoni, la risonanza che la testimonianza sulla vita di quest'uomo ha avuto su loro e ha su altri che siamo noi, per esempio, no? Anche lì parlare in termini molto umani della testimonianza cristiana. No? E questo è stato un primo capitolo. Il secondo è stato cercare di scavare nell'esistenza di Gesù il senso che essa offre, la parola che contiene, non a partire da Dio, presupponendo di conoscere Dio e applicare poi Dio a Gesù. Perché Dio è una parola molto delicata e addirittura pericolosa, quando la usiamo noi ovviamente, perché Dio non è quello che noi crediamo. E quindi siamo partiti piuttosto dal chiedere a Gesù chi è Dio e quindi chi parla in Gesù, l'identità di Gesù. E anche lì abbiamo introdotto tutto il tema del corpo, l'ordine simbolico dell'esistenza di Gesù. In che senso l'esistenza di un uomo può essere parlante per gli altri, no? Chi parla in Gesù, un'esistenza che dice Dio, quindi alcuni tratti del Dio di Gesù Cristo, su cui ci siamo fermati, e stavamo appunto scavando un po' nel tema della salvezza, in che senso questa parola costituita dall'esistenza di Gesù ci salva. No. O la questione della salvezza, appunto. No. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Partivamo da questa frase di Giovanni per dire come una vita è in grado di irraggiare senso, una maniera di vivere che è luce. I cristiani dicono appunto che non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, come predicavano gli apostoli. Questa è una citazione di Atti. L'affermazione cristiana quindi si presenta come la proposta, mi sto riassumendo il discorso che abbiamo fatto l'ultima volta. La proposta, l'affermazione cristiana si presenta come la proposta della via attraverso la quale ogni essere umano può realizzare la sua esistenza. Perché la grande questione per noi, appunto, è realizzarsi o fallire. Cioè questa è la posta in gioco della nostra avventura, no? Per ogni uomo. E questa posta in gioco di realizzarsi o fallire, il cristianesimo la considera tradizionalmente nei termini della salvezza. salvezza che mette in rapporto all'esistenza di quest'uomo, del Nazareno. Gesù ci salva. E dicevamo quanto questa idea della salvezza per l'uomo d'oggi è difficile, sia perché il solito tema da cui siamo partiti, no? Perché l'uomo d'oggi è sensibilissimo all'autonomia, al disincanto del mondo, fa molta difficoltà a capire cosa vuol dire che qualcosa che viene da fuori lo salva. Cosa vuol dire? No. Cosa succede? No. E è difficile da capire per l'uomo d'oggi questo tema della salvezza, perché spesso è legata a una concezione magica, come l'effetto di un intervento diretto e immediato da parte di Dio. Quindi ripensare l'affermazione cristiana della salvezza in armonia con le esigenze dello spirito moderno, provo anche qui a stare su questo piano di traduzione antropologica, no? Ripensare l'affermazione cristiana della salvezza in Gesù, in armonia con le richieste dello spirito moderno, vorrebbe dire pensare che l'esistenza di Gesù possa agire sull'umanizzazione della nostra umanità e possa offrirle i mezzi per realizzarsi. E per pensare in questa direzione ci siamo mossi, se ricordate, in direzione sul terreno della parola, terreno sul quale nasce e ingrandisce la nostra umanità e terreno sul quale si situa Dio in Gesù, Dio che parla in Gesù. Il territorio umano nel quale l'uomo nasce e può crescere è quello appunto aperto dalla parola che crea senso e si rivolge alla libertà. Ricordate quando parlavo del senso della vita, una parola d'amore, no? La parola è l'atto di un'altra esistenza che viene incontro alla mia e la apre alla fiducia, la solleva, la guarisce. Si può quindi pensare che ciò che si chiama salvezza sia la trasformazione effettiva della mia vita grazie all'intervento di un altro, senza che la mia autonomia sia intaccata, anzi la mia libertà si apra. E si elaboravano alcune analisi fenomenologiche di questo aspetto della parola che salva. Ci sono incontri che non soltanto testimoniano di una vita riuscita, ma che ci toccano al punto che ci portano là dove pensavamo impossibile andare. L'esperienza di tante persone restituite alla vita, alla fiducia, perché qualcuno con la sua parola, col suo modo di essere, ha aperto loro di nuovo uno spazio per respirare, per crescere, per riprendersi. Qualcuno ha osato credere in loro e dedicarsi a loro, cioè ha rivolto a loro una parola d'amore. Beh, per alcuni versi è tutta la nostra vita che è costruita così, no? Noi siamo salvati da una parola d'amore che ci viene rivolta da qualcuno, sia per nascere, sia per stare in piedi da grandi, sia per affrontare la malattia, no? Qualcuno che ha osato credere in loro e dedicarsi a loro e ha rivolto loro una parola d'amore. Si è appunto di fronte a un incontro che realizza ciò che significa. O se volete è un senso che si comunica attraverso il gioco delle relazioni corporee e sociali. Si può pensare che l'incontro con Gesù è di questo tipo? Cioè che la sua esistenza è una parola viva, che assumendo tutte le nostre condizioni e attraversando tutti gli ostacoli che culminano nell'angoscia della morte, apre la breccia e mostra che è possibile essere umani, è possibile fare l'uomo fino alla fine, è possibile amare sino alla fine. Mostra e rivela e libera in coloro che accettano questa sua parola la loro umanità, appunto. Cioè, essere salvati da Gesù vuol dire poter affidarsi a una parola che ti permette di restare uomini fino all'ultimo. Restare uomini nel senso di fidarsi di ciò che stai vivendo, di credere. Questa parola di Gesù è stata una parola in atti, abbiamo visto, no? L'esistenza di Gesù è parlante nella coerenza di un'umanità effettiva, piena, di un'umanità pienamente realizzata, vissuta in piena solidarietà con l'implacabile grandezza della vita umana. Un'esistenza che non si è sottratta al male e alla morte, attraversando la condizione umana, passando la condizione umana e aprendo un cammino che ci illumina, il dono della sua vita per servire la vita degli uomini. E c'è un gesto, l'abbiamo visto, c'è un atto della vita di Gesù che fa da testamento, che riassume tutto il senso della sua vita. È l'Eucaristia o la lavanda dei piedi, no? Un gesto che parla e dice la verità dell'uomo. Se si potesse dire, ma capite tutte le... La verità dell'uomo ha i suoi tre livelli. La dimensione trascendente, verticale, come chiamiamo. Restare aperti a ciò che è più grande di noi, a ciò che ci sta chiamando a diventare uomini, appunto, no? A quella fonte, a quella presenza, a quella origine di umanizzazione, di tenerezza verso l'uomo che il Nazareno chiama padre, appunto, no? Sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al padre. Questo è il primo livello della verità dell'uomo. Il secondo livello della verità dell'uomo che Gesù ci ha offerto, nella quale possiamo salvare la nostra di umanità, è la dimensione orizzontale, arrivare fino in fondo a ciò che dà senso ai nostri atti, alla nostra vita, l'amore e le sue esigenze. Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. E terzo, assumere l'umile solidarietà con la quale ci si aiuta a vivere da uomini gli uni gli altri, nell'impegno concreto senza il quale tutto il resto è velleità, appunto. Si cinse le vesti e si mise loro a lavare i piedi. Quindi a noi che stiamo chiedendoci come realizzare la nostra vita, come salvarla, Dio rivolge questa parola. Questa parola che è Gesù, in cui in un gesto tutta la verità dell'umano e il cammino di senso è reso presente, è visibile, è appunto parola rivolta all'uomo. È una verità per l'uomo. Per cui configuravamo l'avventura umana in questi termini, no? Questa creatura parlante, capace di ascoltare la parola, che si aggira per il mondo, alla ricerca della realizzazione della nostra vita, noi siamo guidati da parole, da consigli, da insegnamenti, da pubblicità, da modi di fare, siamo in mezzo a parole e ovviamente dalle parole che vengono dai legami più profondi. Ecco perché si dice, per esempio, che le parole simboliche decisive legate ai rapporti primari, all'essere generati, all'avere dei genitori, al rapporto uomo-donna, al fare dei figli, sono le parole più piene di senso, decisive per far capire il senso della vita, apposta, no? Perché sono le parole più incarnate e più piene di promessa, d'amore, e quindi più capaci di istituire fede, fiducia, appunto, no? E quindi in qualche maniera tutte le altre parole, quelle che la cultura mette in piedi per organizzare poi la vita degli uomini, i desideri degli uomini, tutte le altre parole in qualche maniera dovrebbero mai dimenticare che il livello, quello che si chiama livello antropologico morale, è ciò che dobbiamo custodire tutti nel mondo come la cosa più preziosa. E che è una delle cretinate più solenni che abbiamo messo in piedi con questo tipo di civiltà, è stata quella di separare invece il pubblico dal privato, razionalizzando il pubblico, burocratizzandolo, cioè istituendolo come un'organizzazione, no? E lasciando che le parole profonde siano private, ma talmente private che a un certo punto sono troppo fragili, non vengono confermate poi dalla vita sociale. Non vengono protette le politiche familiari, la scuola. Cosa insegna la scuola se poi perde le parole di fondo da insegnare? No? Cioè la crisi, il problema scolastico è la radicale distinzione tra il sapere disciplinare e il sapere antropologico. È che nessuno deve insegnare a fare l'uomo perché c'è il pluralismo. Ma dimmi te cosa si può insegnare se non a fare l'uomo, anche se uno fa l'ingegnere o il medico, no? Vabbè, ma però questi sono discorsi che conosciamo bene, no? Allora, cioè, la crisi morale di questa società è questa, che smarrisce le parole che custodiscono la casa umana dell'uomo, il carattere umano dell'abitare dell'uomo nel mondo, questa è la crisi morale. No. Perché invece ha prevalso una razionalità strumentale, chiamiamola così, organizzativa, di cui la società solo si interessa. Invece poi l'educazione delle parole profonde, dei significati profondi della vita, dei sentimenti profondi, quella non se ne frega nessuno, fai quello che vuoi, fatto privato. No? Quindi in questo senso sono plausibili tutti i discorsi accorati della Chiesa a dire difendiamo la famiglia, sono molto giustificati nella sostanza. Poi le modalità con cui lo facciamo, secondo me invece, sono improprie rispetto alla maniera in cui possono essere capite, no? Ma... Dunque, dico, si può presentare così l'avventura umana, questa ricerca che noi facciamo del salvare la nostra pelle, la nostra vita, i nostri amori, le nostre storie, le nostre conoscenze, i nostri desideri, le paure, le angosce. Ci troviamo in mezzo appunto a una selva di parole, guidati da parole, che ogni giorno ci indicano il modo di vivere, ci offrono chiavi di lettura. Tutto questo va giudicato evidentemente con i criteri di un'umanità autentica, la sinderesi di cui parlavano i medievali, no? Cioè, i medievali dicevano che la nostra coscienza nasce come una potenzialità, è vuota, non è che ha dentro dei contenuti. Non sappiamo niente, si impara tutto vivendo, no? Però è predisposta, come è predisposta dal principio di non contraddizione a fare ragionamenti logici, così è predisposta dalla sinderesi o il principio della ragione pratica, per la quale il bene è bene e il male è male, o il bene è favorevole all'uomo, il male invece fa male all'uomo. traducendo in termini diversi quest'idea suggestiva, molto, cioè è come se l'uomo nascesse dotato semplicemente da una specie di faro, ma che è senza contenuti. Poi bisogna illuminare col faro la strada, la vita, e sono le cose della vita che poi ti danno dei contenuti per dire questo favorisce l'uomo, questo lo sfavorisce, no? È soltanto bruciandoti la mano che capisci che non è da andare lì con la mano. È soltanto usando la violenza capisci che non bisogna uccidere. Soltanto non seguendo le tue voglie fino in fondo capisci che rispetti l'altro, eccetera. Insomma, la morale è nata così, lo sappiamo, no? Dall'esperienza, come nasce anche così adesso. Anche se poi dopo con la cultura noi gli anticipiamo con le parole un sacco di regole, eccetera, eccetera. Però poi ogni figlio dell'uomo deve provare, no? Deve... Allora, tutto questo insieme di parole che vorrebbero in qualche maniera istruirci circa le cose da fare, gli indirizzi da prendere, le scelte da compiere, e viene giudicato con questi criteri fondamentali di un'umanità autentica. E per dirla nei termini che sono usati dal Salmo 1, no? Per esempio, beato l'uomo che rette procede, non segue la via degli empi, o il principio delle due vie, della regola di Qumran, o il principio appunto del Deuteronomio, della legge, della eccetera, no? Della via della vita, della morte, appunto. Alla radice... L'umanità autentica è posta di fronte a un bivio, il bene, il male, la vita, la morte. E in realtà è posta di fronte, per usare i termini della Bibbia, a due parole. Una parola che la Bibbia dice diabolica, appunto, del diavolo, di quello che ti tira fuori strada, no? La parola pervertita e perversa, che è, sappiamo, una parola sostanzialmente, come si può dire, di indifferenziazione, caotica, che non riconosce il limite, e quindi saremo come dei, no? La parola di questa identità onnipotente, illusoria, che in realtà è una menzogna. La menzogna più radicale è appunto di dirsi onnipotenti, di non riconoscere il limite. Una parola menzognera è assassina, che è nutrita, lo sappiamo, da questo carattere complesso del desiderare, del desiderio umano, impastato con l'animalità, con la terra, con i limiti, con la pluralità, con le difficoltà del confronto, dove si annidano tutte le paure, le invidie, le voglie di dominare, le violenze, appunto, no? Eccetera, eccetera. Quindi, da una parte questa parola pervertita e perversa del diavolo, dall'altra parte la parola della vita e, sempre per stare nel paradigma biblico, la parola di Gesù, il quale non ha considerato un tesoro geloso il suo essere uguale a Dio, ma si è umiliato assumendo la condizione umana con amore fino alla fine. No. E quindi la parola che è Gesù come la parola raddrizzata, giusta, non doppia, capace di vivere con fiducia di fronte agli altri e di fronte alla sorgente del suo essere. No. Nessun orgoglio è venuto a corrompere in lui l'appello ad amare, che lo sostiene, che lo muove, che lo motiva in tutto ciò che fa, perché egli, appunto, l'abbiamo visto, si sa amato, perché egli si appoggia sulla fonte che vuol bene all'uomo, che si chiama padre, appunto, no? Che lui chiama padre, veramente, non si chiama. No? D'altro è suggestivo. Un figlio non può che chiamare Dio, la sorgente, come padre, perché quel tipo di Dio lì l'uomo lo conosce soltanto totalmente dedito al figlio, è soltanto padre, capito? Non è altro per sé, è solo padre, tutto per l'uomo, come dire, no? Perché noi diventiamo figli. Questa parola giusta, che è Gesù, che è la rivelazione di Dio all'uomo, appunto, la parola che Dio dice all'uomo, questa parola giusta dice nel più profondo di noi stessi, nel più vicino di noi stessi, nel nostro essere uomini, in quanto vengono da questa parola, appunto, no? Ciò che ciascuno è nella sua singolarità inviolabile. Che tradotto si potrebbe dire così: noi siamo mortali o limitati o creati. No? Noi siamo mortali e possiamo amare. Non siamo degli dèi, ma uomini e donne degni di amore e capaci di amare. Ascoltare questa parola, la fede appunto, poi fede, e viverne ci raddrizza, ci crea, ci salva, ci riconcilia, ci perdona, come si può, a seconda delle situazioni, se non siamo ancora nati, se stiamo morendo, se abbiamo sbagliato. No. E ci mette sulla strada di salvarci, di realizzarci. Siamo invitati a credere, appunto. L'esistenza di Gesù è lì, abbiamo visto, impiantata in un certo momento della storia umana. Degli uomini e delle donne che l'hanno incontrato si sono aperti alla sua parola, hanno ricevuto da essa uno slancio potente verso il meglio di se stessi, hanno creato anche uno shock enorme nella storia, i cristiani appunto, no? Si sono sentiti perdonati, amati, sollevati da uno spirito che dava alla loro umile impresa un soffio nuovo. I discepoli si sono sentiti liberati, salvati, perché osavano credere a ciò che Gesù aveva loro insegnato e fatto sperimentare. E questa esperienza l'hanno comunicata ad altri, l'hanno annunciata a tutti, andando a scavare con questa testimonianza su Gesù, quella sorgente da cui ogni uomo viene, andando a indicare il regno di Dio presente nel mondo, no? Quindi la proposta cristiana consiste nel dire che colui che aderisce liberamente, vedete com'è moderna questa proposta, a ciò che si è rivelato in Gesù, alla parola di Dio che è Gesù, può salvare la sua vita, può realizzare il senso della sua vita definitivamente.